Ci aspettiamo che Dio davvero ti usi in questi giorni. Amen. Lo registrano perché...
Per me è un privilegio essere in mezzo a voi. L'anno scorso non ho potuto viaggiare, dopo racconterò la ragione per la quale non l'ho fatto, però il Signore mi ha permesso questo anno essere con voi. Amen. Vi porto nel cuore anche nella preghiera un po' di sorpresa oggi. Sono appena arrivato, però fu un viaggio molto, con molto frutto nel Signore, anche la possibilità di stare con rifugiati siriani, cristiani, no? Abbiamo potuto condividere la parola con una famiglia che si trova in alloggio per il governo. Ieri notte siamo stati in un incontro con un fratello argentino che è missionario in Africa del Nord e lui parla arabo, così che ha tradotto a questa famiglia e mi ha commosso troppo vedere piangere a questi fratelli quando ascoltavano la parola. Un privilegio veramente, perché hanno sofferto moltissimo per mantenere la fede in Cristo in mezzo alla persecuzione. Amen. Io approfitterò oggi, parlando in italiano, approfitterò per condividere la parola che il Signore mi ha messo nel cuore molto tempo fa in Argentina, pregando per questo viaggio. Il Signore mi ha messo nel cuore una parola che tenterò di condividere in tutte le occasioni che ho con voi, e in rapporto con la persona dello Spirito Santo. E oggi tenterò, sapendo che è un studio biblico, di aggiornare le due realtà. Molti anni fa io ho la costume di fare una valutazione anche della mia condizione spirituale e anche del servizio che tento di offrirle al Signore. E alcuni anni fa, facendo questa valutazione del servizio, gli ho fatto una domanda che non tornerò a fare al Signore. Le ho detto: Signore, tu sei contento con il servizio che io tento di offrirti? E lui mi ha risposto. In spagnolo, no? Mi ha risposto, sto tentando di ricordare, mi ha detto: sì, sto contento, però ho qualcosa contro di te. E quando io ho udito questa parola mi sono spaventato e con un filo di voce ho detto: ma Signore, che cosa tu hai contro di me? E lui mi ha risposto così: sto contento perché hai aiutato, guidato, incoraggiato molto bene ai fratelli a avere il rapporto con te. Sto contento perché hai aiutato, incoraggiato, guidato ai fratelli molto bene a avere il rapporto tra di loro. Ma ho contro di te che non hai aiutato, guidato e incoraggiato ai fratelli a avere il rapporto con me. E in quel giorno io ho capito che la responsabilità pastorale più importante, al di là di tutte le altre cose che stanno aggiunte, è aiutare a ogni figlio di Dio a stabilire il proprio rapporto con Dio, avere vita propria. E questa vita propria dipende della presenza dello Spirito Santo dimorando nel cuore di ogni figlio di Dio. Per questo è molto importante, soprattutto in questo tempo di fine, centrarci nella persona dello Spirito Santo, tentando di capire qual è l'opera che lo Spirito del Signore farà in nostri giorni, no? Perché sono due segni dei tempi. Uno, la crescita del male nel mondo. Di questo non ho bisogno di parlare, perché venivamo parlando un po' in macchina con Paolo, è un mondo strano questo, no? Il male regna, la guerra, rumori di guerra, carestie, come dice la scrittura, cataclismi strani. Due o tre giorni fa ha avuto un terremoto in Nuova Zelanda, Filippina e La Rioja in Argentina, che non, allo stesso tempo, una cosa strana, che non, perché non stanno collegate tutte queste falla, come si dice? Ok. Questo a me mi dà paura, vedendo la realtà, no? Io ho raccontato molte volte qui, noi lavoriamo nelle favele, lavoriamo in periferia della città di Buenos Aires, lavoriamo dentro del carcere, io so che cosa è il male e che cosa è il peccato. E ascoltando confessione di uomini prigionieri, veramente mi sono spaventato della profondità del peccato, del male nel mondo. Ma noi non dobbiamo centrarci nelle cose che il diavolo farà, perché il diavolo non può fare niente che Dio non le ha permesso di fare. E anche a noi ci ha detto che cosa il diavolo farà. E il nostro dovere centrarci nella seconda segni dei tempi, il secondo segno del tempo, che è lo spargimento dello Spirito Santo su tutta la gente. E in spagnolo dice ogni carne, no? Anche la versione che ho è un po' diversa, però... Questa è la nostra responsabilità, tentare di indagare, capire, conoscere, sapere che cosa farà lo Spirito Santo in nostri giorni, non solo per essere informato, ma anche per collaborare, per agire secondo la guida dello Spirito e poter affrontare il mondo di oggi e avere successo per Cristo, spargendo l'Evangelo in tutta la terra con la grazia, la potenza dello Spirito Santo che agisce in noi. Per questo ho scritto un libro sulla guida dello Spirito e ho preso come prologo una dichiarazione che voglio leggere di un ortodosso greco, una cosa strana, un patriarca Atenagoras I, che adesso credo starà con il Signore, no? In questo pianeta non sta, dove solo Dio lo sa, però lo che ha scritto è, secondo penso io, molto profondo, straordinario, in riferimento alla persona dello Spirito Santo e alla Chiesa, e dice così: senza lo Spirito Santo Dio è lontano. Cristo rimane nel passato, il Vangelo è lettera morta. Voi state studiando la scrittura, no? Studio biblico, questo il giovedì, senza lo Spirito. Ma è una dichiarazione straordinaria, lettera morta. La Chiesa è una semplice organizzazione. L'autorità è una dominazione, la missione una propaganda, il culto una evocazione, una cosa. Sono stato questa mattina con il pastore Caito nella tomba di San Nicola a Bari, no? E giusto era una messa ortodossa, perché la cappella dove è la tomba è ortodossa, non è cattolica, no? E stavano con il fumo, con il... nessuno parlava, siamo state messa oretta, nessuna parola, un rito morto, veramente morto. Non lo dico con giudizio, ma era tutta una questione di se cambiavano il vestito, si mettevano un altro cappello, uno che veniva con il fumo, veramente è un culto arcaico, una evocazione antica, e l'agire dell'essere umano, una morale di schiavi, no? E ubbidire la lettera come un schiavo, non perché l'ho incarnato. Ma nello Spirito Santo il cosmo è sollevato e geme nella gestazione del regno di Dio. Cristo risorto è presente. Il Vangelo è potenza di vita, la Chiesa significa comunione trinitaria, l'autorità è un servizio liberatore, la missione è una Pentecoste. La liturgia è memoriale, ma anche anticipazione, e l'agire umano è divinizzato. Io non potevo dirlo meglio, è veramente molto profondo e spiega quello che io voglio condividere con voi questi giorni, questa vicinanza alla persona dello Spirito Santo senza il quale nessuna attività nostra ha senso, se lo Spirito Santo non è presente. E le chiese saranno cimitero, che sono cimitero, no? Le chiese, che la chiesa non è il salone di culto, siamo noi, però gli uomini chiamano chiese al luogo di culto, no? Sono stato a Viscegli, vicino a Bari. Eravamo facendo una passeggiata, siamo entrati alla cattedrale e ci portano a una cripta. Era un cimitero ripieno di scheletro sottoterra, no? Una chiesa senza lo spirito è un cimitero. E uno può vedere le lapide, no? Con il nome del morto. Dio ci liberi di essere una chiesa senza lo Spirito. Per questo è la nostra responsabilità conoscere la persona dello Spirito Santo e stabilire con lui un rapporto personale e intimo. Sì? Non si può vivere di trasfusione di grazia. Di trasfusione si sopravvive per poco tempo. Alla fine, se non generiamo il proprio sangue, moriamo. E così è spiritualmente. Ci sono molti fratelli telefonino, le chiamo io, perché si scaricano, non hanno. Che il telefonino è una schiavitù, uno sempre sta cercando il posto per collegarlo, perché, e molti cristiani non hanno vita propria, si scaricano velocemente, soprattutto quando la vita colpisce, e nel tempo della prova, l'attacco del diavolo, si scaricano e non funziona. Meno male che fanno la riunione giovedì, perché è molto difficile arrivare alla domenica se non abbiamo vita propria. Per questo la sfida è conoscere. Siamo battezzati, lo Spirito dimora in noi, ma è una persona, e dobbiamo stabilire con lui un rapporto, e il rapporto si costruisce o si distrugge secondo l'attitudine, no? Come nel matrimonio, la coppia, uno deve costruire il rapporto, se no alla fine viene il divorzio, viene il male, no? Per questo aggiungo questa sfida: conoscere lo Spirito Santo e la Scrittura, perché oggi stiamo facendo o tentando un studio biblico. Io ho tanta sete dello Spirito Santo che ho letto tutti i libri che in lingua spagnola si è scritto sulla persona dello Spirito Santo, credo tutti, anche alcuni che erano, alcuni sono, il titolo solo è buono, quello che è dentro, però aveva molta fame. E generalmente quando uno legge i libri, l'autore raccontano la sua esperienza personale con la persona dello spirito e sembra una ricetta, sembra un metodo che se io lo faccio, passo uno, passo due, passo tre, arrivo alla stessa esperienza. E una volta ho letto il testimonio di un uomo che ha fatto 3 giorni di digiuno e preghiera nella camera di un albergo. Al 3° giorno ha aperto la finestra, ha guardato a Gerusalemme, non so come ha fatto per guardare a Gerusalemme, ha invocato lo Spirito e raccontava che un vento forte, lingua di fuoco, serafini, cherubini che avevano entrato. E io dico, che facile, che facile. Non devono ridere. Sono andato in un albergo, ho fatto 3 giorni di digiuno preghiera. Al 3° giorno ho aperto la finestra, ho tentato di guardare a Gerusalemme, al nord almeno. No, nemmeno una mosca, e fuori avevano molte mosche. Però il Signore, che sempre risponde a quelli che siamo ignoranti, bambini spirituali, e non ci lascia nelle tenebre, quel giorno mi ha parlato e mi ha detto: perché cerca l'acqua della vita in cisterne vuote? L'unico libro che ti può rivelare i segreti della persona dello Spirito Santo è questo libro che io ho nella mia mano, la Santa Parola di Dio, libro che fu scritto, ispirato per lo stesso Spirito Santo. Chi può parlare meglio? E io vi incoraggio a tentare di conoscere più profondamente lo Spirito Santo per la rivelazione che Lui ci ha fatto attraverso la Scrittura. Perché lo Spirito Santo si trova in tutta la Bibbia. E quando noi cominciamo in Genesi, nel fatto della creazione, lo Spirito Santo si muoveva sopra l'acqua mentre si gestava la creazione e la natura. E lo spirito della profezia nell'Antico Testamento, lo spirito di saggezza nei Proverbi, e lo spirito della lode e il culto a Dio nel Salmi, e quello che guidava Israele nel peregrinaggio fino alla terra promessa. E nel Nuovo Testamento non ho bisogno di dirvi, però tutto è in rapporto all'esecutivo della Deità, che è lo Spirito Santo, perché il Padre e il Figlio stanno nel santuario celeste. Quello che dimora con noi è lo Spirito di Cristo, lo Spirito che procede del Padre e del suo figliuolo, almeno io credo così, non sono testimoni di Geova, che credo che Dio Trino è uno, però il mio rapporto è con lo Spirito che dimora qui con noi, in noi e con noi. Per questo io vi incoraggio a tentare di conoscere lo Spirito attraverso la Scrittura. Questo è lo che io ho fatto e ho imparato molte cose sullo Spirito che tento di condividere, incoraggiando, perché la conoscenza deve essere personale e dobbiamo cancellare l'idea che conoscere spiritualmente è ricevere informazione sopra qualsiasi argomento. No, questo è con chimica, fisica, matematica, ma non con la Scrittura. Quando la Bibbia parla di conoscere Dio, conoscere la volontà di Dio, parla di una conoscenza incarnata. Paolo utilizza molte volte il termine greco epinoxis, che è una conoscenza incarnata nella quale quello che conosce incarna, si infonde a quello che è conosciuto. Non è un gioco di parole, no? Conoscere a Cristo e incarnare a Cristo, non sapere come Cristo agiva, che cosa diceva Cristo, no, è una conoscenza fatta personale. Paolo dice: no, ancora non vivo io, Cristo abita in me, e quello che devo vivere nella carne lo vivo nella fede di Cristo Gesù. Ho tradotto dell'spagnolo un po' strano, però ricordate sicuramente questo versetto della Scrittura, una conoscenza incarnata. E in questa sfida che io vi faccio, tento di guidarci a conoscere allo Spirito, ma incarnare questa conoscenza dello Spirito nel nostro cuore, nella nostra vita, farla personale, propria, e agire come lo Spirito di Cristo ci comanda di agire, questa conoscenza. E io l'ho fatto andando alla Scrittura, in preghiera, in digiuno, e supplicando allo Spirito, di modo che Lui mi possa rivelare. Perché rivelare è togliere il velo, no? Non è una conoscenza speculativa, scientifica, no, è un mistero che uno conosce perché Dio ci fa conoscere il suo mistero. E io, supplicando, invocando in preghiera, in digiuno e dopo andando alla Scrittura, ho tentato di conoscere aspetti della persona dello Spirito Santo, di modo di incarnarlo, di viverlo. Amen. Per esempio, alcune cose già ho detto anni fa qui. Io mi ho fatto la domanda: come mi ama lo Spirito? Che tipo di rapporto ha lo Spirito Santo con me? E tentando di conoscere, ho letto la lettera di Giacomo, capitolo 4, versetto 4, dice così: o gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuoi essere amico del mondo se rende nemico di Dio? Oppure pensate che la Scrittura dichiara in vano che lo Spirito che Egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia, anzi Egli ci accorda una grazia maggiore. Una grazia maggiore. Qui chiaramente Giacomo usa un linguaggio proprio dell'amore matrimoniale, dell'amore tra l'uomo e la donna, no? Perché parla di adulterio quando uno ama il mondo più che a Dio, e anche dice che lo Spirito che Lui ha fatto dimorare in noi, secondo me è un chiaro riferimento alla persona dello Spirito Santo. So che alcuni studiosi della Scrittura non pensano uguale, ma io non trovo altro senso in questo brano della Scrittura. E qui c'è un simbolo: Giacomo prende l'amore tra l'uomo e la donna, l'amore matrimoniale, come un simbolo per esprimere, graficare, usarlo come esempio di come ci ama lo Spirito Santo ognuno di noi. La Bibbia usa molto il linguaggio matrimoniale per esprimere, per esempio, il rapporto del Padre Celeste con Israele, è il rapporto di Cristo con la Chiesa, Efesini 5:6, e in questo caso il rapporto dello Spirito Santo con lo spirito umano. E ci ama fino alla gelosia. Mi piace molto di più in italiano, no? Brama per noi fino alla gelosia, desiderio ardente, è chiaramente una graficazione dello Spirito Santo come il nostro innamorato. Il nostro innamorato, questo è il tipo di rapporto che il Signore vuole avere con te e con me. Come in Latino America, no? Io immagino lo Spirito Santo sotto il mio balcone con una chitarra dandomi una serenata, sta aspettando avere rapporto con me. Questo è molto importante, è una profondità di rapporto che non si può esprimere in un altro modo, perché non c'è rapporto più intimo che l'amore matrimoniale, che ci fa uno. Per questo credo che la Scrittura dice lo stesso dello Spirito e noi, ci fa uno. E credo che anche per questa ragione Gesù dice: voi quando pregate dovete andare alla camera, no? E io pensavo il luogo dove dormo. No, no, è un riferimento, non so la parola, al talamo nuziale. Il talamo in italiano no, uguale. Il talamo è un riferimento al talamo nuziale, al luogo dove la coppia fa la sua intimità, il suo. Questo è chiaramente una conoscenza dello Spirito come uno che sta innamorato di te. E qui dobbiamo fermarci. Perché? Perché ho visto che molti fratelli non possono credere che lo Spirito Santo è innamorato di loro, perché se guardano a se stessi, guardano la sua storia, il peccato commesso, la mancanza di bellezza che noi abbiamo nel senso spirituale, come può Dio amarmi così? Ma questa è la grandezza dell'amore di Dio, che Lui ama quello che non merita essere amato e prende questo che non serve di niente, nel quale non ci sono valori, e ci trasforma alla immagine del suo figliolo Gesù. Amen. E io ti incoraggio, quando vai alla tua camera, al luogo dell'incontro con Cristo, a tentare di percepire il desiderio ardente dello Spirito Santo verso di te. Verso di te. E non dobbiamo essere diversi per essere amati per Dio, no? Aveva un inno antico che diceva: tale come io sono, no? Tal come soi. Oh, così. Oggi, non so qui in Italia, però in Argentina, gli attori, giornalisti, politici non vogliono invecchiare perché hanno paura che non lo possano amare, continuare amando, e si devono fare la chirurgia per essere più giovani, per essere accettati, per essere amati. Tu e io non dobbiamo farci nessuna chirurgia, perché Dio ci accetta come noi siamo, e con un'attitudine di ubbidienza Lui prende questo che non serve di niente e lavora ogni giorno. E come dice Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 17, ci trasforma di gloria in gloria alla immagine di Cristo Gesù. Amen. Tu hai questa conoscenza? Non me la dica a me, no. Ma tenta di, perché che guarigione interiore percepire l'amore di Dio che ci gira intorno, udire il suo grido bramando per noi, ripieno d'amore, non sapendo e tentando di bussando la porta del tuo spirito, aspettando l'incontro personale. Amen. Ho imparato, perché io lavoro molto con la sofferenza, ho imparato che quelli che hanno sofferto molto nella vita non possono credere nell'amore di Dio. È logico farci una domanda: come può amarmi Dio e avere permesso tanta sofferenza nella mia vita? E se io parlo dell'amore di Dio, non posso ignorare la sofferenza, perché è logico pensare così. E io conosco persone che veramente, ragionalmente, uno può dire: sono nato per soffrire. Non hanno avuto un minuto di pace in questo mondo. Conosco ancora. Ho lasciato. Per questo dico che io sono un uomo in agonia, non sono un uomo felice. A me mi va molto bene. Sono nato in una famiglia cristiana, sempre mi hanno amato, ho sostento e coperta, non ho bisogno di nessuna altra cosa. Ma non sono felice, perché regna la morte, la malattia, la sofferenza, la povertà, la miseria nella città dove abito. Io lo tocco alla sofferenza. E la morte mi soffia. So che cosa è la sofferenza, perché la ho patito e perché la vedo in altri. E dobbiamo dirlo. Se parliamo dell'amore di Dio, dobbiamo tentare di rispondere, non di spiegare il mistero della sofferenza, ma dobbiamo riconoscere che abbiamo lì una domanda senza risposta e dobbiamo tentare di arrivare con l'amore di Dio a quelli che soffrono, perché ho imparato nella vita che Dio ama di più a quelli che più hanno sofferto. Per questo ci sono le promesse, promesse di consolazione, di asciugare le lacrime dei nostri occhi, e l'annuncio dell'anno del giubileo, e l'anno del risarcimento, e l'anno della giustizia, il tempo della giustizia, donde molti ultimi saranno primi. Dio ama di più a quelli che più hanno sofferto. Molti anni fa io ero in Israele, ho una discepola che abita in Nazareth, una donna ebrea nata in Argentina, una storia lunga, una vedova, una storia di sofferenza, che è emigrato in Israele, e abbiamo mantenuto il rapporto. E il Signore ha fatto qualche miracolo parlando per telefono di guarigione, e lei mi ha invitato ad andare. Sono andato e ho condiviso la parola in una chiesa che sta sul mare di Galilea, nella città di Tiberias. E dopo il figlio del pastore che si è sposato con una figlia di questa discepola, Elisha si chiama questo giovane, mi ha portato a fare un giro in macchina per il mare di Galilea, il lago di Genesaret. E siamo arrivati a una colina, era primavera, il mese di maggio, era tutto verde, bellissimo, con il lago che si vedeva al fondo, e arriviamo a una colina dove c'è una chiesa ortodossa greca nella cima, e questo ragazzo mi dice: in questa montagna Gesù ha pronunciato il sermone sulla montagna. E quando io ho ascoltato questo, non so se nel corpo o fuori del corpo, ho avuto un rapimento e ho visto o mi è sembrato vedere a Gesù in piedi e davanti a lui il paralitico, il non vidente, l'ammalato di cancro, il torturato, il massacrato, il nato per perdere, e a Gesù con una guardata di amore pronunciare la promessa più gloriosa mai fatta: beati quelli che piangono perché loro saranno consolati. Questa è la conoscenza che noi dobbiamo avere anche quando ci tocca nella vita soffrire. Sapere che Lui ha raccontato tutte le nostre lacrime e che arriverà il giorno in cui Lui asciugherà una per una e potremo conoscere come Lui conosce e capire, capire quel tempo che sembrava di distruggere la nostra anima, ma che ha lasciato una carica, un peso di gloria e ha rinnovato la fede, perché sempre dopo della prova la fede cresce. E Dio è più vicino a noi, perché mai è vicino Dio a noi che nel tempo della sofferenza, e Lui sempre ci dà un segno, che è il tuo innamorato. E a me, io non la merito, sì, ti ama, questo mi è una conoscenza, non è un'informazione. Io mi sento amato, so che Lui mi ama, e questo amore mi mantiene in piedi, perché il suo amore coinvolge le sue promesse. Promesse di giustizia, promesse di consolazione, promessa di vita eterna, di eredità in Cristo. Questo è l'amore. E la vita ha senso, coperti noi per il suo amore. Amen? Bueno, conosce. Dico un altro. In Efesini 5... l'Apostolo Paolo parla del vino. Dice che non dobbiamo ubriacarci con vino, ma essere pieni. Che strana paragone, che cosa. Perché io, se devo scrivere la lettera io, non ubriacate di vino, ma dovete leggere la scrittura o pregare. Mai io immagino fare questo paragone tra lo Spirito Santo e il vino, però nella Pentecoste le persone che vedevano i 120 ripieni dello Spirito vedevano che camminavano così, barcolante, perché che succede? Sembrano, sono pieni di mosto, no? Se hanno bevuto il vino italiano, no? Sembra. È un paragone straordinario. Perché? Perché? Il diavolo sa questa verità. Per questo il diavolo ha usato sempre il vino e la droga. Perché? Perché è una imitazione chimica, mala però effettiva, cattiva però efficace, del battesimo nello Spirito Santo. Il diavolo in tutte le culture, etnie e rase, sempre le stregone, lo sciamane, hanno fatto uso di droghe per arrivare a un stato di coscienza spirituale, no? Il hashish in Asia, la coca nella cultura andina peruviana, il mezcal e il peyote nelle aborigeni del nord di Messico, sur de il cucumelo, un fungo tra la etnia guaraní, e questo è lo che io conosco, ma in molte altre lo stesso. Perché il diavolo sa per vecchio e per intelligente che la droga produce a livello emozionale effetti somiglianti alla plenitudine dello Spirito Santo in noi, e lo Spirito Santo produce gioia, consolazione. Quando noi siamo ripieni o pieni dello Spirito, se ne va l'angoscia di vivere, la paura della morte, la vita ha senso e possiamo godere, avere gioia anche in mezzo della prova. È un stato soprannaturale, una dimensione. E il diavolo ha massificato l'uso di droga perché lui tenta di imitare la gioia per l'eccitazione della cocaina, la consolazione per l'addormentamento dell'eroina, la morfina, gli oppiassi, i barbiturici, e la ribellazione per l'allucinazione che produce il hashish, la marijuana, il tetraidrocannabinol, che è il principio attivo della marijuana, una goccia di questo è l'LSD, no? Ok, il vino. Il diavolo sa che nella nostra debolezza uno non può affrontare la vita senza questa presenza, questa emozione, e come lui non ha uno Spirito Santo, non può spargere del suo spirito in ogni persona, ha tentato di imitare, e per questo tu vedi il rito, è un rito, è una lode al diavolo, e la droga è il battesimo nello spirito del diavolo, no? Per dirlo in qualche modo. Ma noi dobbiamo essere pieni dello Spirito Santo, e quando lo Spirito Santo dimora in noi, io cammino con gioia. Succedono cose negative, ma non mi interessa, perché lo Spirito dimora in me e mi dà la gioia di Gesù. È come essere in due piani, no? Il piano naturale, ma vedendolo del piano spirituale, e noi siamo la consolazione, la pace, il conforto dello spirito in mezzo della sofferenza. Non ci sono consigli quando c'è la sofferenza. Molti fratelli, pastore, che posso dire io? Solo posso piangere con lui. Chi è che ti dà conforto? Lo Spirito Santo, perché lui è il Consolatore. Questa conoscenza è giornaliera, è 24 ore su 24 ore, è un rapporto. E in questa conoscenza io sono passo, parlo solo. ma non parlo solo, parlo con Lui che dimora nel mio cuore. E quando penso che nessuno mi ama, guardo dentro e Lui mi dice quanto mi ama. E Gesù lo dice così: sarà con, sarà in e sarà sopra in ogni circostanza. C'è uno che non ti abbandona, non ti abbandonerà mai, sempre sarà con te, il tuo innamorato. Questo è tremendo. E io finisco qui, vi lascio con questo, con questa sfida, no? Ci sono molti simboli dello Spirito Santo nella Scrittura che io vi incoraggio a tentare di conoscerlo per incarnarlo. Per esempio, il fiume di acqua viva. Ci sono tante esperienze in questo fiume. Il fiume, la sete, no? Il vino, la sete. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Quante espressioni. Il sigillo della salvezza è anche un simbolo dello Spirito. Io non ho tempo, ma questo è un studio biblico. Io vi lascio questo dovere di studiare, di percepire, però con questa sfida io devo incarnare. Per esempio, come mi guida lo Spirito? Io ho fatto il servizio militare in Argentina, ho imparato a obbedire per il temore, per la violenza, per la bacchetta, che se no al calabozzo, alla cella, no? Ho imparato a obbedire. E io pensavo, lo Spirito mi guida così, con una spada, un latigo. Giovanni 16:13, dove Dio, Gesù, parlando dello Spirito, dice: Lui vi guiderà. Il verbo tradotto guidare è nell'originale, è il verbo greco che si usa per esprimere l'azione di guidare a un non vidente. Non è casualità. Ho imparato che lo Spirito Santo mi guida con l'amore, la pazienza, la prudenza con che si deve guidare a un non vidente. E nel senso spirituale io non ho nessun dubbio che io sono un non vidente, che non so dare un passo spirituale se Lui non mi guida. Lo Spirito Santo mai ti spingerà, mai ti va a trascinare, sempre camminerà davanti a te con questo amore, tenerezza con che un cane ammaestrato guida a un non vidente. Così, che differenza, non è con la bacchetta, è con il suo amore. E questo significa, se tu lo incarna, che noi dobbiamo avere l'attitudine dei non videnti. Non ci sono persone più ubbidienti che un non vidente. Io ti faccio la sfida, però non ha un'idea migliore, no? Tu dici vai davanti e lui cammina, perché non può fare un'altra cosa. E noi dobbiamo camminare verso lo Spirito. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche verso lo Spirito con questa attitudine, l'attitudine di ubbidienza, di un non vidente, di docilità. Sì, docile. Guarda. Però voi lo capite uguale. Dobbiamo camminare con questa attitudine e non rifiutare la guida dello Spirito, no? Essere sempre disposto a dare questo passo indietro allo Spirito, al di là della mia ragione, del mio pensiero, del mio desiderio, dare sempre un passo di fede, perché il non vidente ha fede. Ha fede in quello che lo guida, o no?
Sì.
Sì. Noi avevamo un allievo, un compagno in la scuola che era non vidente, e un divertimento nostro era metterlo sempre in situazione, no, grave, grave, però lo guidavamo a tropezzare, a cadere, ma sempre ubbidiva, perché non aveva altra possibilità, no? È molto importante arrivare a questa attitudine di fede e di ubbidienza con rispetto alla guida dello Spirito Santo. Amen. Bueno, io vi lascio questa sfida, conoscere lo Spirito. Attraverso di chi? La parola di Dio. Perché c'è molto vento di dottrina, molta confusione, ma la verità, la parola profetica più sicura è questa che io ho nella mia mano, eh? E devo dirlo, perché parlando dello Spirito ci sono molti che fanno suonare la chitarra, no? Fanno le sue canzoni. No, dobbiamo tornare alla Scrittura, e la Scrittura ci parlerà, e lo Spirito agirà attraverso la Scrittura e va a infondere le virtudini che qui si raccontano, e la farà tua, di modo che lo Spirito di Cristo si manifesterà. Amen. Possiamo alzarci in piedi? Questi giorni continueremo con questo tema. Signore, vogliamo ringraziarti perché tu non vi hai lasciato orfani. Tu hai sparso, hai compiuto la promessa del Padre Celeste e ci hai donato lo Spirito di Cristo che dimora in noi, un altro Gesù che è con noi, in noi e su di noi. Signore, io ti chiedo umilmente, fa nascere in ognuno di noi il desiderio, la necessità di conoscere più intimamente la persona del tuo Spirito Santo, de modo che ogni fratello, ogni sorella prenda la decisione di conoscerti meglio attraverso la propria rivelazione che tu hai fatto nella Bibbia, la Santa Parola di Dio. Dacci questa grazia, Signore, fa nascere questa sette dello Spirito Santo in ognuno di noi in questa Chiesa, Signore, perché vogliamo vivere nella Pentecoste e non vogliamo essere un cimitero, vogliamo essere una Chiesa viva, Signore, che possa estendere il regno tuo nella potenza dello Spirito Santo. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Amen. Possiamo dirci l'uno all'altro, dobbiamo conoscere lo Spirito Santo attraverso la Scrittura? Possiamo dirci questa dichiarazione?
Amen. Alleluia. Bene, ci fermiamo qui per stasera, a me, ma potete immaginare i giorni che avremo davanti. che giorni saranno, sono giorni dove vogliamo vedere lo Spirito Santo muoversi nel nostro mezzo. Alleluia. Amen. Anche in modo potente. Amen. Il Dio ci benedica. Ci vediamo sabato sera tutti quanti, e quelli della leadership ci vediamo domani sera. Amen.